siamo in presenza di un'area di drenaggiamento che si estende sostanzialmente da Ferrara oltre Mirandola, in realtà è un pochino più vasta per il drenaggiamento sporadico. Il drenaggiamento grave, che è quello che ha avuto una forte risonanza attraverso i media, è strettamente limitato a una serie di tipologie di edifici, vale a dire edifici di culto, chiese e campanili, edifici storici, storico-monumentali, edifici di carattere pubblico come municipi e alcune scuole e capannoni industriali, artigianali e agricoli. Sono tutte strutture che hanno un comportamento sismico completamente diverso dall'edilizia ordinaria, che viceversa, a parte un danneggiamento diffuso in alcune zone da Finale Emilia a Poggio Renatico sul versante ferrarese e così via, a parte alcune situazioni di questo tipo nei centri storici di alcune località che hanno avuto un danneggiamento diffuso ma non gravissimo, nelle altre aree è assolutamente sporadico, quindi il danneggiamento grave, cioè il collasso parziale o il crollo totale, è strettamente limitato ad alcuni edifici altamente vulnerabili. Per gli edifici storici la ragione sta nel fatto che le tecniche costruttive dei secoli scorsi non hanno tenuto conto in alcun modo di questo pericolo terremoto, perché la sismicità, particolarmente in quest'area ma in pianura padana, è comunque abbastanza rara nel tempo, salvo alcune aree. Per gli edifici più recenti viceversa è determinato da scelte che, in assenza di normativa, perché in gran parte siamo in zone non classificate fino a una decina d'anni fa, il che significa che i capannoni industriali sono stati costruiti davvero senza nessunissimo vincolo e quindi avevano una vulnerabilità palesemente elevatissima, così come alcuni edifici storici riadattati a municipi o scuole sono stati trasformati internamente, aumentando a dismisura la rispettiva vulnerabilità sismica. Questi sono elementi su cui riflettere in maniera molto molto seria. È chiaro che dal momento in cui nel 2003, tra il 2003 e il 2005, un comune viene classificato sismico quando prima non lo era, questo non significa che dal giorno dopo tutta l'edilizia possa essere adeguata a normativa. Questo però significa capire che c'è una vasta area che peraltro interessa proprio tutto il nord Italia, che con l'aggiornamento delle mappe di pericolosità risulta avere oggi, tutt'oggi, a distanza di 10 anni, un deficit di protezione, che è una cosa veramente molto pesante e impegnativa. Certo, i terremoti nell'Italia settentrionale, a parte alcune aree, sono di energia decisamente più modesta di altre aree del paese, però in compenso abbiamo un patrimonio tendenzialmente più vulnerabile, molto più denso come distribuzione e molto più impegnativo dal punto di vista economico, e su questo bisogna fare delle scelte, c'è poco da fare.
Ci saranno delle scelte da fare da subito e naturalmente negli anni futuri. Andiamo sull'azione che può fare anche il cittadino, perché qui ci sono delle scelte che vanno fatte come amministrazioni, come istituzioni nel medio e lungo periodo, e poi c'è il cittadino che naturalmente in questi giorni si chiede cosa posso fare per stare più tranquillo.
Le scelte del cittadino che il cittadino può fare sono quelle che riguardano le situazioni di emergenza in senso stretto, e sono quindi quelle piccole regole che ormai tutti quanti conoscono,
e che però conviene ripetere, perché naturalmente in questi giorni ci siamo trovati spesso a dire: sappiamo che dobbiamo metterci sotto uno stipite o sotto un muro, cioè vicino a un muro portante eccetera, poi magari nel mezzo della scossa ci viene il dubbio, certo, no, di avere scelto male. Proviamo a ripetere un po' alcuni elementi chiave di prevenzione durante la scossa.
Sì, c'è una prima regola fondamentale, e cioè che è quella che non esiste regola assoluta valida sempre in tutte le situazioni, quindi la prima cosa sarebbe e deve essere quello di avere un'idea precisa di dove si vive la maggior parte del proprio tempo, quindi quando uno frequenta un edificio, casa propria, un edificio pubblico, la scuola e così via, deve avere un'idea di come è fatto quell'edificio, quindi bisogna imparare intanto a guardarsi attorno. Poi in una situazione di emergenza di questo tipo la regola principale, soprattutto in un contesto come questo, è quella di rimanere all'interno dell'edificio, perché la durata dell'evento sta nell'ordine di pochissimi secondi e il tempo di reazione non consentirebbe di fare nessuna cosa sicura. L'altra cosa è essenzialmente proteggersi dalla caduta di oggetti ed elementi che possono collassare all'interno di un edificio, quindi un potenziale sfondamento di solaio e così via, e quindi proteggersi stando vicino a pareti portanti, a ridosso di architravi, di porte e così via. Quindi sono regole di tipo generale estremamente semplici, quindi porsi sotto un tavolo e così via, serve essenzialmente a proteggersi da elementi non strutturali o parti di intonaco e cose di questo tipo, che bisogna essere in grado di individuare in partenza.
Quindi conoscere, diciamo, ovviamente avere una sorta di piano già ben chiaro in testa prima naturalmente dell'evento.
Sì, questo deve valere soprattutto per l'edificio pubblico, quale può essere la scuola, l'ospedale e così via, deve esserci, deve essere provato, conosciuto e così via. Poi sul piano individuale ognuno deve avere un'idea abbastanza precisa di che caratteristiche ha la propria casa e comportarsi di conseguenza.